diretta con Maria Chiara, studiosa, dottoranda in scienze politiche e sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, di movimenti sociali e società civile nell'Europa post-sovietica. Allora, iniziamo subito. Intanto, Maria Chiara, ci senti?
Sì, sento benissimo, grazie, ciao.
Ciao, grazie per essere qua con noi. Allora, iniziamo con diciamo la prima cosa che ti volevamo chiedere, che diciamo viene un po' da quello che sta girando sui media internazionali, ovvero si legge da Macron che Putin vuole distruggere i principi del diritto internazionale, dalla von der Leyen che Putin vorrebbe ridisegnare le cartine con la forza. Diciamo, rispetto a quello che è successo in questi giorni, indubbiamente sta Putin la responsabilità di aver materialmente innescato questo conflitto armato, ma altrettanto indubbio che le cause sono da ricercarsi nell'espansionismo della NATO, che insomma in questi ultimi 20 anni ha stretto alla grande, diciamo, il suo cerchio attorno al Cremlino. Infatti vi sono delle analisi che concordano nel definire quella di Putin una prova di forza spinta da una debolezza. Quindi insomma volevamo chiederti un po' che cosa vuole Putin e soprattutto che cosa può in questo momento, soprattutto se vi sono le condizioni affinché questa escalation vada avanti, oppure una volta che diciamo il messaggio di una Russia ancora potente sullo scacchiere internazionale sia stato dato, la cosa si sgonfierà.
Ma sì, allora, innanzitutto la situazione è sicuramente molto complessa. È di Putin, come hai detto tu, sì, la piena responsabilità per questo scontro, per questa quella che adesso possiamo a tutti gli effetti chiamare una guerra, e la responsabilità è pienamente sua. Certo è vero che ci sono delle cause più profonde da ricercare anche più indietro nel tempo. Diciamo che è molto utile chiaramente guardare l'espansionismo a est della NATO e dell'Unione Europea. Non bisogna però neanche scadere in una visione manichea per cui lo scontro si limita a una dinamica bilaterale fra NATO e Russia. È vero che quello che Putin ha dimostrato in questi giorni è che sicuramente non sono delle norme che in un certo senso l'Unione Europea e i paesi dell'Alleanza Atlantica danno per, almeno nei loro territori, danno per scontato, ossia la prioritizzazione della pace e il cercare di evitare a tutti i costi un conflitto armato, preferendo appunto vie diplomatiche. Putin ha chiaramente dimostrato che nel momento in cui la sua sfera, quella che lui percepisce e vuole come la sua sfera di influenza, viene in un certo senso minacciata da un avversario come la NATO, che non ha nessuna intenzione di retrocedere, perché non dimentichiamo che a fine 2021 Putin aveva avanzato diverse richieste all'Occidente, tra cui la formalizzazione da parte della NATO, la dichiarazione formale di non accogliere l'Ucraina all'interno della propria alleanza. Ora, è interessante questa cosa perché l'Ucraina di fatto non può entrare nella NATO in questo momento, perché c'è un conflitto aperto e per via delle procedure anche di ingresso nella NATO questo non è possibile. Tuttavia gli Stati Uniti e la NATO hanno sempre rifiutato di accomodare questa richiesta, quindi anche alimentando in un certo senso questa escalation. E quindi cosa vuole Putin? Putin, diciamo che lui vuole molte cose, sicuramente, sia in scala minore che in scala più ampia. Vuole che l'Ucraina, così come l'area, diciamo, lo spazio post-sovietico, rimangano attaccati alla Russia in senso politico, quindi vuole che comunque fra la politica interna russa e la politica interna ucraina ci sia una sostanziale alleanza. Lui però si rifà anche a motivazioni storiche, che poi possiamo parlare anche di pieno revisionismo, perché nel discorso alla nazione che ha fatto la sera del 21 febbraio, in seguito al riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche del Donbass, lì si è trattato di pieno revisionismo storico. Tuttavia è interessante vedere che Putin, come argomentazione al fatto che l'Ucraina deve sostanzialmente appartenere alla sfera di influenza russa, adduce delle motivazioni storiche, delle motivazioni culturali. E quindi in un certo senso la narrazione che Putin adotta è quella di un ordine quasi naturale, si può dire, o comunque ben radicato in un passato condiviso, che viene messo a repentaglio, che viene minacciato da una potenza, dalla volontà egemone e imperialista come la NATO, capitanata dagli Stati Uniti. Putin chiaramente vuole che questa sua visione, che questa sua narrazione sia percepita innanzitutto dai propri cittadini ma anche all'estero, e poi vuole contrastarla. Putin vuole sostanzialmente un mondo multipolare segnato dal principio di non interferenza, e soprattutto un mondo in cui l'ordine a cui aspirare, l'ordine che deve regolare lo status quo di tutto il mondo, non sia il primato della democrazia liberale. Questo è sempre stato chiaro sin da quando Putin è salito al potere. Per quello che succederà adesso, la mia risposta appunto è non lo so e non lo possiamo sapere, perché dipende da una serie di variabili. Lavrov ha appena detto pochi minuti fa che sostanzialmente se l'Ucraina è disposta a capitolare, o per meglio dire ha detto una cosa del tipo sospendere le aggressioni, quindi ancora una volta presentando il conflitto come se l'aggressore fosse l'Ucraina, il governo russo è aperto a una trattativa. Questo ovviamente è tutto da vedere, e bisogna vedere cosa si intende poi per trattativa, quali sono le condizioni che nel caso questo scenario si avveri porrà il governo russo, che non sappiamo ancora. Bisogna anche vedere qual è la risposta della NATO, perché Biden in tutti questi ultimi giorni lui ha sempre ribadito che non saranno mandati soldati dell'alleanza della NATO in territorio ucraino, ma si continuerà a supportare l'esercito ucraino con strumentazioni e anche a livello finanziario e logistico.
Ecco, a proposito di questo, appunto abbiamo sentito le dichiarazioni del presidente ucraino che ha affermato che il suo paese sarebbe stato abbandonato dall'Occidente e da parte, diciamo, degli alleati della NATO. Si continuano a da quello che è lo sguardo che abbiamo potuto avere, a minacciare delle sanzioni, mentre è notizia un po' delle ultime ore che Draghi avrebbe fatto questo discorso al Senato, in cui diceva che l'Italia avrebbe messo a disposizione le truppe previste dal patto con la NATO. Quindi, insomma, a proposito di questo, se tu hai uno sguardo, diciamo, un po' più informato su quelle che sono state le risposte che già sono state date dagli Stati Uniti e dall'Europa, e a quali risposte è probabile che assisteremo?
Ma allora sì, le mobilitazioni di truppe NATO vanno avanti da un po' di giorni, adesso stanno comunque raggiungendo i confini dell'alleanza, quindi nei Baltici, in Polonia e quant'altro, e questo insomma è una mossa preventiva che chiaramente ci auguriamo tutti che non porti poi a nient'altro, a nessun tipo di scontro militare. La risposta principale sono appunto le sanzioni. Le sanzioni sono un punto un po' problematico, perché per diversi motivi. Innanzitutto non c'è un fronte unito sulle sanzioni. Ad esempio, vista la gravità della situazione, si è proposto di escludere la Russia dal sistema SWIFT, quindi dal circuito bancario che regola un po' tutte le transazioni finanziarie globali, e questa cosa sarebbe effettivamente, rispetto al resto delle sanzioni che sono previste ma anche che si sono già fatte, perché non dimentichiamoci che noi sono 8 anni che che diamo sanzioni alla Russia dal 2014. Questa sarebbe effettivamente una svolta, perché sarebbe un provvedimento molto pesante. Il problema qual è? Il problema è che ne risentirebbe anche l'Occidente, ne risentiremmo anche noi, ne risentirebbero anche gli Stati Uniti, per tutta una serie di tecnicismi in cui adesso non mi addentro. Però il grande problema delle sanzioni, che poi è quello che fa retrocedere un po' tutti, è il fatto che le sanzioni penalizzano anche i paesi che le elaborano, e chiaramente in un momento come questo, in cui comunque tutti i governi stanno già, insomma, non sono esattamente in una situazione molto tranquilla, mettere questa ulteriore pressione è rischioso. E poi chiaramente c'è il solito vecchio discorso per cui le sanzioni vanno anche a penalizzare grandi gruppi bancari, finanziari. Ad esempio, Intesa San Paolo e Unicredit si sono fortemente contrari all'imposizione di sanzioni più pesanti, perché questa cosa si rifletterebbe in gravi perdite per loro. Quindi anche lì c'è comunque ovviamente un discorso di tutela di gruppi privilegiati che non hanno intenzione di subire delle perdite per questo motivo. Quindi insomma l'efficacia delle sanzioni è limitata, e questo ovviamente la Russia lo sa.
E a proposito di questo, è possibile che l'Unione Europea si spacchi? Perché comunque noi abbiamo paesi come possono essere la Gran Bretagna, che hanno dei patti più convenienti con gli Stati Uniti, mentre abbiamo un'Italia, per dire, che è dipendente più del 40% dal gas che viene dalla Russia. E poi, appunto, come menzionavi tu, ci sono anche le questioni dei grandi gruppi finanziari, quindi non so se è realistico immaginarsi un'uscita dell'Italia dalla NATO, però forse, non so, una diversa risposta da parte dei paesi dell'Unione Europea, che provochi anche una riconfigurazione sullo scacchiere geopolitico.
Ma insomma, io riguardo questo discorso non faccio previsioni, per il semplice fatto che abbiamo visto anche con la Brexit che questi sono processi lunghissimi, estenuanti, e che hanno che tirano in ballo diverse variabili in politica sia interna che estera. La cosa che posso dire, su cui siamo tutti sicuri, è che in questo senso l'Unione Europea è già staccata, e infatti questo poi è stato molte volte un problema anche su altri processi decisionali. Ad esempio, L'ultimo esempio l'abbiamo visto con il gasdotto Nord Stream 2, che sostanzialmente era già pronto, mancavano gli ultimi passaggi burocratici per delle certificazioni, in cui la Germania era sostanzialmente l'attore principale, e la Germania e altri paesi dell'Europa occidentale si dichiaravano ampiamente a favore a far partire questo gasdotto, e mentre invece i Baltici e la Polonia erano molto contrari. Questo per via delle relazioni che ogni paese membro ha con la Russia, che sono molto diverse da paese a paese, anche per motivazioni storiche, insomma. Quindi sì, poi vabbè, alla fine il gasdotto, lo dico per completezza di informazioni, la certificazione è stata sospesa in seguito al riconoscimento dell'indipendenza di Donetsk e Luhansk. Però sì, in questo senso l'Unione Europea è già spaccata. Di certo non è un organo che fa fronte compatto e fronte comune. Se ci possono essere conseguenze specifiche e immediate, io in questo momento direi di no, almeno non a breve termine, proprio perché questi sono processi che poi impiegano un tempo molto lungo, e poi perché adesso c'è questo conflitto prioritario in cui la NATO si trova molto, diciamo, invischiata fino al midollo, ovviamente, quindi non c'è spazio, diciamo, per un altro tipo di considerazioni in questo momento.
Senti, e invece quali sono gli attori, diciamo, sia quelli più interni nell'area di influenza russa, pensiamo alle repubbliche separatiste, oppure invece quelli esterni che non abbiamo menzionato, o comunque non sappiamo bene quali siano le loro intenzioni, come magari nel caso della Cina o degli altri paesi più alleati della Russia?
Ma allora, fondamentalmente gli attori più significativi sono quelli che abbiamo già menzionato, perché ad esempio l'Ucraina, così come le due repubbliche, è una cosa molto, molto cinica e molto brutta da dire, ma va detta, perché bisogna rendersene conto. È stato poi anche quello che ha detto Zelensky oggi, quando ha detto sostanzialmente siamo soli a combattere, siamo stati abbandonati. L'Ucraina in questo caso è una pedina di uno scontro più grande che sostanzialmente tira in ballo tutto un equilibrio geopolitico globale, quindi anche il solito vecchio scontro fra Russia e Stati Uniti. Quindi l'Ucraina chiaramente è il diretto interessato, è il paese che sta subendo chiaramente con un costo altissimo in termini umani, vabbè, poi anche economici, sociali, certo, ma si parla anche e soprattutto di perdite umane, questo conflitto però non è l'attore decisivo. Chiaramente bisogna vedere la risposta dell'Ucraina, però la Russia in 24 ore è riuscita a invadere, a fare un'invasione su larga scala, a neutralizzare obiettivi strategici e militari fondamentali, quindi insomma ha già fatto vedere che può fare sostanzialmente, non dico tutto quello che vuole, ma quasi. E quindi in questo senso non ci sono, diciamo, attori che potrebbero avere la funzione di game changer. Si è parlato della Cina, e infatti la Cina, appunto, è un discorso che è emerso anche in questi giorni, quale sia il ruolo della Cina. La Cina adesso è in una posizione un po' difficile, perché la Cina sostanzialmente ha basato la sua ascesa su un atteggiamento pacifico e basato su accordi commerciali. La Cina e la Russia hanno un grande tratto in comune, ossia la critica dell'egemonia liberale, cioè dell'ordine basato sul primato delle democrazie liberali, e quindi di tutta una serie di valori morali che sono alla base dell'ordine globale. Questo sia la Cina che la Russia l'hanno contestato, ovviamente, non essendo democrazie liberali. L'hanno contestato in modo diverso, perché Putin l'ha contestato con la forza, in maniera violenta, più volte, nel 2014, nel 2008, oggi. La Cina invece no, la Cina si è basata solo su scambi commerciali. In questo senso la Cina ha fornito il suo supporto alla Russia, diciamo, dal punto di vista finanziario, ma ad esempio non ha appoggiato ufficialmente le rivendicazioni territoriali e l'avventura bellica della Russia. La Cina sta cercando un po' di tirarsene fuori, di rimanere neutrale, anche perché comunque c'è da dire che non è nell'interesse di nessuno coinvolgere la Cina in senso militare in questo conflitto, né della Cina, né degli Stati Uniti, né della Russia. Quindi insomma gli attori li abbiamo già un po' visti.
Ok, quindi è possibile che in questo momento queste sanzioni provino a strozzare la Russia, ma la Russia, avendo già questo attacco preventivo fatto, avrà calcolato queste sanzioni, in più avendo questa rete sia con il Latino America che con la Cina, l'Iran, la Siria, potrebbe comunque resistere a queste sanzioni, e se continua così, l'Ucraina lasciata da sola, e nel giro di 24 ore l'Ucraina può essere presa completamente dalla Russia, l'equilibrio instabile che c'era può saltare completamente, e quindi quali sono i possibili prossimi passi che l'Europa e gli Stati Uniti possono fare?
Ma questo non lo so e non lo sa nessuno. Una cosa certa è che diciamo, l'Europa e l'equilibrio che abbiamo conosciuto fino a pochi giorni fa non ci sarà più. Dipende, ci sono una serie di variabili in atto, dipende cosa fa l'Ucraina, se l'Ucraina si arrende sostanzialmente all'invasione russa, e se c'è una capitolazione, che adesso non sembra cioè, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, non è in vista. Dipende quali sono le intenzioni della Russia, dipende se ha l'intenzione di comunque riconoscere, continuare il governo di Zelensky, seppur magari a certe condizioni, o se vuole completamente destituirlo. Anche qui le intenzioni non sono state rese pubbliche, non sono state rese note. Dipende qual è la risposta della NATO, perché la NATO appunto ha sempre detto di voler che non saranno mandate truppe, cioè che non interverrà militarmente, fisicamente in territorio ucraino, ma dipende comunque anche quali sono i prossimi sviluppi, se ci saranno scontri in territorio NATO, quindi nei Baltici, in Polonia. Dipende tutto da queste, dalla risposta a queste variabili, e la risposta a queste variabili non si può prevedere. Io almeno non faccio previsioni in questo senso, però comunque, vista la velocità con cui insomma si stanno susseguendo gli eventi, penso che avremo una risposta abbastanza presto.
Grazie. Allora, senti, invece, parlando della popolazione, anziché insomma dei megalomani, dei protagonisti della cosa, oltre al numero dei morti, ci giunge notizia che aumentano di ora in ora gli arresti alle persone che stanno manifestando in Russia contro la guerra. Sai dirci qualcosa di più a proposito di queste mobilitazioni?
Sì, allora, innanzitutto bisogna chiarire una cosa. In Russia è vietato fare manifestazioni non autorizzate, e per manifestazioni si intende anche una persona che scende in strada con un cartello in mano. E per qualsiasi, questo è uno scenario classico, cioè i manifestanti vengono arrestati sempre in qualsiasi manifestazione, anche in manifestazioni pacifiche, che comunque sono quasi sempre tratta di manifestazioni pacifiche, perché questa è la prassi. C'è una grande pressione da parte delle forze dell'ordine, dai governi federali, regionali, municipali, nei confronti della società civile. È vero che comunque in queste ore è stato dimostrato un grande supporto alla causa, nel senso che moltissime persone a Mosca, a San Pietroburgo, ma anche in città minori, sono scese a protestare, nonostante una repressione della polizia molto violenta e soprattutto già preparata, perché la cosa interessante di questa cosa è il fatto che il governo si aspettava le proteste, perché la polizia è stata schierata in strada sin dalla mattina, quindi insomma era una reazione che il governo si aspettava. Non è stato organizzato nulla, ad esempio delle manifestazioni in supporto della guerra da parte delle istituzioni, cosa che invece di solito succede, no? Per cercare una legittimità popolare di un'azione violenta portata avanti dal paese. No, questo non è stato fatto, il che è anche significativo, perché molti l'hanno interpretato come una grande consapevolezza da parte del governo russo del fatto che molti cittadini sono contro questa guerra. Quindi sì, le manifestazioni stanno andando avanti, si parla di migliaia di arrestati, poi è molto difficile sempre fare dei numeri in questo senso, e poi c'è anche una differenza fra persone in fermo e in arresto. Comunque possiamo stare certi del fatto che a queste manifestazioni le forze dell'ordine hanno risposto con violenza.
Ascolta, ci arriva un messaggio da un'ascoltatrice che ci chiede qualche approfondimento, che effettivamente è una cosa interessante, qualche approfondimento in più sull'Ucraina e sulle sue aggressioni ai paesi limitrofi che si sono dichiarati indipendenti, come per esempio il Donbass, perché tali aggressioni militari dell'Ucraina durano dal 2014 e in generale se ne parla poco niente. Oggi sentiamo Russia versus Ucraina in tutte le narrazioni, ma sulle responsabilità del governo fascista ucraino purtroppo si sente poco o niente, e l'Ucraina in questo momento viene narrata solo come vittima, ma la situazione è più complessa. Sì, appunto, cosa volevo chiederti, appunto, cosa ne pensi tu di questa cosa, anche perché effettivamente poco prima che la la Russia decidesse di attaccare, lanciare missili su Kiev, c'erano appunto dalle agenzie di stampa delle notizie di attacchi da parte dell'Ucraina sul confine delle repubbliche separatiste.
Beh, allora, innanzitutto direi che a me preme molto sottolineare una cosa, e questo ovviamente è il mio pensiero. Uno sguardo manicheo alla cosa non è mai utile al fine di un'interpretazione approfondita di un fenomeno, nel senso che nel momento in cui si parla di governo fascista e governo, Putin stesso l'ha dichiarato sostanzialmente una marionetta, un burattino dell'Occidente illegittimo, diciamo che si fa il gioco della Russia, e in un certo senso l'Ucraina è vittima di un'aggressione, e la presenza, che è, cioè, è un dato di fatto e bisogna parlarne comunque, di gruppi nazisti anche all'interno delle stesse proteste di Euromaidan del 2014 non sminuisce in nessun modo il fatto che l'Ucraina stia in questo momento subendo un'invasione molto violenta da parte di uno Stato che non riconosce la sovranità nazionale di un altro Stato. Quindi questo è un dato di fatto. E del resto è vero, nel senso che dal 2014, dalle proteste di Euromaidan che hanno portato alla destituzione del governo Yanukovych e poi ovviamente in seguito anche alle elezioni di Zelensky, vanno avanti. Se il conflitto in Donbass è aperto da 8 anni, non si è mai fermato, non sono bastati gli accordi di Minsk del 2014, neanche gli accordi del 2015, e sì, l'Ucraina non ha mai voluto rinunciare ai territori del Donbass, tant'è che appunto anche l'implementazione degli accordi di Minsk, quindi il fatto di assicurare un'autonomia alle due repubbliche separatiste non è mai stata accettata dal governo ucraino. È vero che comunque anche solo da un punto di vista etnico la questione in Ucraina è molto complessa, perché è vero che ci sono regioni come ad esempio le regioni orientali che sono a maggioranza russofona. Però innanzitutto tra russofono e russofilo c'è una grande differenza. Questa è già una cosa, che va detta. Cioè, poi è vero che nel referendum i cittadini hanno dimostrato anche la volontà di entrare, cioè di allearsi sostanzialmente con la Russia e di smarcarsi dall'Ucraina. Però si tratta comunque di territori in cui non c'è mai, non ci può essere una totale unanimità, no? E questa è una cosa che va tenuto conto quando si parla di civili che sopportano, cioè che sono costretti ad affrontare comunque degli attacchi armati tutti i giorni da 8 anni. E, è vero, poi nel senso ovviamente anche tutto la rivoluzione di Euromaidan e i governi che si sono susseguiti in seguito è stata una rivoluzione anche estremamente ambigua, perché è vero che in Ucraina ci sono delle fazioni, innanzitutto cioè, è un panorama estremamente variegato, ci sono dei gruppi nazionalisti di estrema destra che hanno animato anche queste proteste e che hanno animato anche le proteste dei giorni scorsi in supporto alla sovranità nazionale ucraina.
Continua pure, finisci pure.
No, cioè ci sono questi gruppi, ci sono gruppi che invece vorrebbero una maggiore vicinanza all'Unione Europea, vuoi per un sentimento antirusso, vuoi per una maggiore vicinanza all'assetto valoriale che l'Unione Europea promulga. Questo non rende, cioè, il punto è che è un panorama estremamente variegato, ciò non rende una persona o una città o un popolo automaticamente ideologicamente definite. Ecco, il grande problema dell'Ucraina è appunto la coesistenza di tutti questi gruppi e anche la strumentalizzazione della coesistenza di questi gruppi a seconda delle proprie battaglie.
Certo, senti, a proposito di questo volevo chiederti se in Ucraina fosse presente un fronte politico, popolare, che non accetta né questo nazionalismo russo né diciamo l'imperialismo liberale filo-occidentale.
Certo, nel senso che in Ucraina ci sono un sacco di cittadine e cittadini che sostanzialmente vorrebbero semplicemente poter vivere in uno stato sovrano, sebbene comunque sappiamo quanto sia problematico il concetto di sovranità nazionale, di stato-nazione, però in questo senso vorrebbero vivere nel loro paese, inteso come un paese indipendente da ingerenze esterne e che non debba essere per forza legato anche all'assetto valoriale di un'altra area politica, come appunto può essere l'Unione Europea. Quindi sì, certo, e sono appunto i cittadini e le cittadine ucraine che semplicemente sono anche estenuate da un conflitto che comunque dura da quasi 10 anni in merito proprio a questa cosa. E io penso anche che questo gruppo di persone vada rispettato, e anche un modo per rispettarlo è sì individuare tutti i gruppi che ci sono. Ad esempio, si sente dire molto spesso che nelle piazze, le piazze che lottano per lo stop alla guerra dell'invasore, eccetera, eccetera, sono piazze di liberali che vogliono la pace, credono nella democrazia. Non è vero, cioè ci sono quelle persone, ma ci sono anche dei gruppi di estrema destra, estremamente nazionalisti, che con la democrazia liberale non hanno nulla che spartire. Ci sono anche appunto persone che condividono anche un po' la visione più ideologicamente imperialista dell'Unione Europea. C'è un po' tutto, bisogna rispettare questa, cioè, bisogna avere anche l'onestà intellettuale di ammettere questa coesistenza senza fare strumentalizzazioni.
Va bene Maria Chiara, allora noi ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e magari ci risentiremo. E niente, un saluto a te e buona
Grazie.
Giornata.
Buona giornata.